La promulgazione della pace universale. Capitolo 7. 15 aprile 1912. Casa di Montfort Mills, 327 West End Avenue, New York. Compilato dalle note stenografiche di Howard McNutt. Pochi giorni fa sono arrivato a New York direttamente da Alessandria. In un viaggio precedente sono andato in Europa e ho visitato Parigi e Londra. Parigi ha un bellissimo aspetto esteriore. I segni della civiltà materiale sono molto grandi, ma la civiltà spirituale è molto arretrata. Ho trovato che i suoi abitanti sono immersi in un mare di materialismo e vi stanno annegando. Le loro conversazioni e le loro discussioni erano limitate ai fenomeni naturali e fisici, senza menzione di Dio. Ne sono stato molto stupito. La maggior parte degli studiosi, dei professori e dei dotti si sono rivelati materialisti. Ho detto loro: «Mi sorprende e mi stupisce che uomini con tale capacità di percezione e di così evidente sapere siano ancora prigionieri della natura e non riconoscano la realtà evidente». Il mondo fenomenico è completamente soggetto al dominio e al controllo della legge naturale. Queste miriadi di soli, satelliti e corpi celesti nello spazio sconfinato sono tutti prigionieri della natura. Non possono trasgredire in un solo punto, in un solo particolare, le leggi fisse che governano l'universo fisico. Il sole nella sua immensità, l'oceano nella sua vastità, non possono violare queste leggi universali. Tutti gli esseri fenomenici, le piante nel loro regno, perfino gli animali con la loro intelligenza, sono sudditi e prigionieri della natura. Tutti vivono entro i limiti della legge naturale e la natura domina su tutti, fuorché sull'uomo. L'uomo non è suo prigioniero. Perché sebbene, secondo la legge della natura, egli sia un essere della terra, pure guida le navi sugli oceani, vola nell'aria con gli aeroplani, si immerge con i sommergibili. Perciò ha sconfitto la legge naturale e l'ha assoggettata ai suoi voleri. Per esempio, egli imprigiona in un bulbo incandescente l'illimitata energia naturale chiamata elettricità, una forza materiale che può fendere le montagne e le ordina di dargli la luce. Prende la voce umana e la rinchiude in un fonografo per proprio beneficio e divertimento. Secondo il suo potere naturale, l'uomo dovrebbe essere capace di comunicare a una distanza limitata, ma superando le restrizioni della natura, egli può annullare lo spazio e inviare messaggi telefonici a migliaia di chilometri di distanza. Tutte le scienze, le arti e le scoperte erano misteri della natura e secondo la legge naturale questi misteri avrebbero dovuto restare latenti, nascosti. Ma l'uomo è riuscito a infrangere questa legge, a liberarsi da questo dominio e a portarli nel regno del visibile. Perciò egli domina e comanda la natura. L'uomo ha intelligenza, la natura no. L'uomo alla volizione, la natura non ne ha. L'uomo ha la memoria, la natura ne manca. L'uomo ha la facoltà razionale, la natura ne è priva. L'uomo ha la facoltà di percepire, la natura non ne è capace. Perciò è dimostrato ed evidente che l'uomo è più nobile della natura. Se accettiamo la supposizione che l'uomo è una parte della natura, ci troviamo davanti a un'affermazione illogica, perché ciò equivale ad affermare che una parte può essere dotata di qualità che mancano nel tutto. Infatti, l'uomo, che è una parte della natura, ha percezione, intelligenza, memoria, riflessione consapevole e sensibilità, mentre la natura ne è del tutto priva. Com'è possibile che la parte possieda qualità o facoltà che sono assenti nel tutto? La verità è che Dio ha dato all'uomo certi poteri che sono sovrannaturali. Com'è possibile dunque pensare che l'uomo sia prigioniero della natura? Non sta egli sempre più dominando e controllando la natura per i propri usi? Non è egli la vera divinità della natura? È possibile affermare che la natura è cieca, che è incapace di percepire, che è priva della volizione e non ha vita, e poi relegare l'uomo nell'ambito della natura e dei suoi limiti? Come potremo rispondere a questa domanda? Come faranno i materialisti e i dotti atei a dimostrare e suffragare questa ipotesi? In effetti, anche loro assoggettano le leggi naturali ai loro desideri e ai loro scopi. La prova è completa che nell'uomo c'è un potere che trascende i limiti della natura, e quel potere è il dono di Dio. A New York incontro persone maggiormente dotate di recettività spirituale. Esse non sono prigioniere del controllo della natura. Si stanno liberando dai vincoli e dal peso della cattività. Per questa ragione sono molto felice e spero che, a Dio piacendo, in questo popoloso paese, in questo vasto continente occidentale, le virtù del mondo dell'umanità divengano risplendenti. L'unità del potere mondiale umano, l'amore di Dio, accenda i cuori e la pace internazionale innalzi i suoi vessilli, influenzando da qui tutte le altre regioni e gli altri paesi. Questa è la mia speranza. Abdul Baha.